diceva Elisabetta, è una delle 19 malvasie italiane, vitigni a nome malvasie italiani. Come sapete, 12 sono bianche, una è da voi la malvasia del Chianti, 6 sono rosse e una rosa. In realtà quest'ultima esiste a Piacenza, ma era stata una mutazione spontanea del 1972, quindi insomma più di 50 anni, ed è pochissimo diffusa. E 19 malvasie, ok, hanno in nome, sembrerebbero tutte simili, no? Ma in realtà hanno in comune solo due cose: il nome e se non tutte, la maggior parte, l'origine, che è per la maggior parte perlomeno sembrerebbe essere greca. Adesso vabbè, penso che molti di voi sapranno la storia di questo, adesso senza nomi di lungo per carità, ma di questo vino che nel periodo da 300 al 500, da 1300 al 1500, era il vino di qualità forse più noto in tutto il Mediterraneo, prodotto originariamente in Grecia e produzione controllata dalla Repubblica di Venezia, che lo esportava poi in tutto il Mediterraneo, in tutta Europa, e convogliate queste botti che venivano dalle varie isole greche in cui si produceva, al porto di Monemvasia, che tuttora esiste nel Peloponneso, da cui il nome Monemvasia è diventata Malvasia e poi Malvasia. L'ipotesi che si fa è che quando i turchi a metà 500 avevano occupato Creta, che era la principale zona di produzione di questo vino, antico nome di Creta, guarda caso, Candia, come nel nostro vino, ma come nel nostro vitigno Padoma, come nella Malvasia di Candia Laziale anche, poi era già cominciato anche prima, ma ancora maggiormente i vari vitigni che però tutti assieme, una volta tutto casual, producevano la Malvasia, si era cominciato a importarli in Italia. In più, magari uno può anche aggiungere che siccome una volta non c'erano le DOC, i copyright di qualsiasi cosa, magari uno faceva un vino che era, perché pare che fosse un vino leggermente dolce, forse era da uva semiappassita, un vino di questo tipo, sapeva che Malvasia andava di gran moda, lo chiamava Malvasia anche lui, magari non c'entrava più niente. Per cui insomma alla fine siamo arrivati a tutti questi vitigni. Allora, riguardo al nostro, un'ultima cosa: pensavamo sino a pochi anni fa che comunque venisse tout court dalla Grecia, oggi c'è dubbio, perché nel 2015 c'è stato un lavoro di 4 genetisti e pare, non è ancora sicuro, che comunque hanno ricostruito una sorta di albero genealogico ipotetico della Malvasia di Candia aromatica, e pare che invece possa essere nata da più incroci spontanei in Italia, probabilmente nelle nostre zone o vicino, con un nonno che è il moscato bianco, infatti alcuni geni del moscato bianco e poi anche del naso credo si sentirà, e con una che si è incrociato con un individuo sconosciuto, quindi probabilmente un vitigno estinto, poi a sua volta questo individuo molto tempo dopo si è incrociato con una varietà che si pensava sconosciuta, che però poi è stata, di cui sono state ritrovate due piante, che è la Malvasia odorosissima di Parma, iscritta al registro ampelografico come 19ª Malvasia, con nome Malvasia Casarini, dal nome del signore che aveva il vigneto. Quindi sicuramente le prime notizie scritte nella nostra zona sono il fine 500.
Come si chiamava? Malvasia?
Malvasia odorosissima di Parma, ma è scritta al registro come Malvasia Casarini.
Odorosissima di Parma.
Si pensava scomparsa. I piacentini tra l'altro soffrono una sorta di complesso di inferiorità rispetto a Parma, eppure devono ammettere che forse il papà era l'uomo e questa Malvasia. Comunque, dicevo, le prime notizie scritte sono di fine 500, ma sicuramente si coltivava già nel 400. Tra l'altro, ultima cosa, poi basta con le notizie storiche, quando conoscete, penso tutti, o avete sentito parlare della vigna di Leonardo, c'è quel vigneto che Ludovico il Moro aveva donato a Leonardo per pagarlo per l'ultima cena a fine 400, e poi questo vigneto si era perpetuato con propaggini eccetera eccetera per secoli e secoli. 1920 incendio questo vigneto, che appena fuori Milano, allora oggi in centro, scompare, però i proprietari, penso più o meno 20 anni fa, i nuovi proprietari di questa casa, della casa che era attorno a questo vigneto, essendoci ancora il terreno nudo, avevano pensato di scavare, di vedere, sapevano dove era il vigneto, avevano la mappa eccetera eccetera, e trovano i semi vinaccioli, fanno analizzare l'Università di Milano i vinaccioli, Malvasia di Candia aromatica, E quindi oggi producono vino fatto da un nostro collega piacentino, e quindi la Malvasia Gialli Candela Aromatica a fine 400 doveva essere anche molto in voga perché si aveva regalato un vigneto. Allora, dico solo due cose su vitigno, poi no, perché sennò in effetti c'è da dilungarsi tanto, però scusate, una cosa però non possiamo non farla, farvi vedere il suo volto, che è questo, scusate, purtroppo è piccolina, ma per far vedere, scusate, prego, pardon. Non so se si intuisce a questo
allungato e spargo.
È così mediterraneo, al sole dentro, è un vitigno assolutamente, tant'è vero che uno dei pochissimi, forse quasi l'unico, assieme al moscato giallo di Alessandria, vitigni aromatici che non disdegna per niente il caldo, perché in genere sono tutti nordici, e infatti a casa nostra ci sta bene. Noi abbiamo un clima generalmente nelle colline piacentine come le colline emiliane, che non dico che sia uguale al clima toscano, perché anche oggi questa stagione no, ma d'estate è bello caldo. E allora, solo due cose sul vitigno, ha questa particolarità: vitigno aromatico ricchissimo di terpeni, quindi aromi fruttati, floreali, agrumati, ma nello stesso tempo un po' dei piani aromatici diversi rispetto al moscato, molto più complesso, a note erbacee a volte in certe situazioni climatiche, note minerali, note speziate. Ha una particolarità grandissima, che ha una grande instabilità genetica, significa che ha una gigantesca biodiversità. Tutti i vitigni reagiscono ovviamente al diverso terreno, diverso clima, diverso suolo, appunto, ma la Malvasia di Candela Aromatica ancora di più. E tant'è vero che esiste un solo clone, beh, hanno tentato di clonarlo, ma è difficilissimo. E quindi è un vitigno sinfonico. Avere un vigneto di Malvasia è veramente come avere a che fare con una orchestra sinfonica, perché ci sono tantissimi piani aromatici gustativi, e appunto piani gustativi, dolcezza, suadenza, tipica dei vitigni terpenici, ma dall'altro lato anche, come si diceva, ci dicono con lui l'altro giorno, acidità, tannicità, perché è uno dei vitigni bianchi, assieme, non so, tra Mino, all'Albana e ad altri così, più ricchi di tannini, e tanta sapidità. Questo immaginiamo, perché oggi qui ci sono Malvasie, c'è quella di Emanuel che ha 4 anni, però una che ha già più, insomma, già qualche anno sulle spalle, però una cosa che abbiamo notato nel tempo è anche la longevità di questo vitigno, si parla di 20, 25, 30 anni, naturalmente delle persone ferme, stiamo parlando, non di quelle frizzanti ovviamente. Allora, le terre, è un lavoro che si è fatto con Elisabetta La Strada, nel 2010 è cominciato, è stato quello di una zonazione, una prima zonazione della nostra zona. Allora, noi generalmente abbiamo nella nostra provincia scusate, faccio un po' da Yat di Piacenza, provincia bellissima, se vi capita, logico, voi qua siete in una regione italiana più bella logicamente, però la nostra provincia è molto bella, esatto, quello è vero, come è tradizione emiliana. Allora, noi generalmente dividiamo la nostra provincia in valli, però in realtà i terreni sono più divisi orizzontalmente, non verticalmente. Allora, come sta facendo vedere Manuel, partendo adesso, poi di quella ne parlerà più specificamente lui che è di quella zona, partendo da ovest, c'è quella zona marroncina scura, che è una zona particolare perché è l'argilla della Valtidone, ma poi lo dirà Emanuele, può spiegare perché, ve la farà anche vedere. Poi io magari parlo delle altre terre, intanto che ok, poi questa è l'argilla della Valtidone, poi c'è, pardon, la Valtidone, permetto, ma contato, noi abbiamo degli ettari di cui diceva Elisabetta, i due terzi più o meno sono nella valle di Emanuele, perché lì è proprio un paesaggio, noi lo chiamiamo la Langa di Piacenza, perché è un paesaggio tutto collinoso, molto bello, con pieno solco, tutto pieno di vigneti, bellissimo. Allora, poi ecco, tutte quelle varie chiazze rosse che si vedono sono le terre rosse antiche. Queste sono particolari, sono dovute a degli innalzamenti, un innalzamento della pianura padana capitato qualche centinaia di migliaia di anni fa, grazie, e lo si vede dal fatto che sono parallele ai fiumi, grazie a depositi fluviali. Avevano questa caratteristica che la terra, quando sono formati questi depositi, sono terrazze, non sono proprio colline, sono colline sì, ma proprio forma proprio di terrazza, e la terra, si sono formati questi terrazzamenti, subito c'è stata erosione, ma dopo poco niente erosione. Quindi la terra, continuando a rimanere nella sua stessa posizione, non ha avuto frane, smottamenti, terremoti, ha fatto sì, cioè è capitato, che l'acqua, la pioggia, continuando a cadeva sulle stesse particelle di terreno, ha dilavato moltissimo la fertilità. Queste sono terre molto poco fertili, sono viceversa, per lo stesso motivo di cui sopra, ricche di sostanze minerali, ci sono tante silice, manganese, magnesio e il ferro, colore rosso e l'ossidazione del ferro, dette terre rosse antiche appunto perché sono terre più antiche dell'Emilia Romagna, sono presenti soprattutto nella nostra provincia, però ce n'è un pochettino anche a Parma, tra Reggio Emilia e Modena, Zola Predosa a Bologna e a Chiazza in Romagna.
Si prestano alla viticoltura.
Bravissimo, qua infatti quello qui è in questa, ecco, e qui vado già al riverbero del vino, in questo caso qui i vini in queste terre sono concentrati, strutturati, profondi, c'è molta argilla anche, non come da Roma, 35% di media, e qui queste sono terre che tendono a dare complessità. Io molto spesso in queste terre io parlo personalmente di Emilia che non ti aspetti, cioè perché uno quando pensa all'Emilia pensa giustamente a vini leggeri, cioè, queste terre facilmente vini non sono tanto leggeri, è il contrario. E poi una terra particolarissima è quella ecco dove c'è Elisabetta, totalmente, qui non è diversa, proprio il diavolo all'acqua santa, che sono le terre fossili del Piacenziano. Questo è affascinante da matti, allora le faccio già vedere, vero? Queste sono le terre rosse antiche, scusate, è una terra, come dicevo, argillosa, ricca di argilla e con queste molto povere che dà questa grande concentrazione di vini. La prima è sono le terre fosse Piacenziano, vedete già il colore completamente diverso, chiaro, poi la granulometria, qua argilla di sabbia, vedete che è proprio sabbiosa, e poi ciliegina sulla torta, il fossile là in alto, i nostri colleghi viticoltori che lavorano lì camminano letteralmente sui fossili. Queste erano delle spiagge nel periodo del Pliocene, 5 milioni di anni fa, erano delle spiagge che poi sono emerse, sono rimaste perlomeno, anche perché è una terra poco ricca di vegetazione, e infatti è terra dove ci sono anche calanchi, acqua diversissimo completamente dalle terre rosse antiche, leggerezza. Infatti adesso non vorrei anticipare, no, non anticipo perché poi è il vino che ce lo dice, ma il Malvasia esprime delle cose molto molto diverse. Poi le altre terre, quelle che il colore marroncino, quelle marroncino chiaro, e quelle invece sono le terre del basso Appennino. Poi come vedete c'è anche la terra del medio Appennino, lì c'è un po' di viticoltura, soprattutto in una valle, la Val Trebbia, però un po' più limitata. E le terre del basso Appennino, e qua soprattutto non abbiamo Malvasia, insomma, e le terre del basso Appennino hanno la caratteristica di avere terreni più calcarei, sono un filo non così leggere come quelle del fosse Piacenziano, però assolutamente non così pesanti, diciamo così, non danno in genere dei vini strutturati così strutturati come quelli delle terre rosse antiche, casomai qui si va più sulla finezza, l'eleganza, e anche l'altitudine, perché qua siamo su altitudine, le terre rosse antiche mediamente sono su 200 metri, poco più, 200-250, le terre dei fossi del Piacenziano sì, siamo abbastanza simili, un po' più su, anche 300-350, medio Appennino, basso Appennino, perdono, arriviamo a 500 metri anche, e poi adesso Manuel dirà della terra argillosa.
Forse, scusami Stefano, forse la cosa da raccontare di questo progetto, di questo lavoro che stato fatto, è proprio il cambiamento di lettura del paesaggio di Ticolo, perché prima è sempre stato considerato per valli,
no?
Le valli seguono i fiumi, quindi la Val Tidone, la Val d'Arda, la Val Trebbia, e quindi sono i vini della Val Trebbia, i vini della Val d'Arda, è sempre verticale, seguendo il fiume. Invece dopo questo lavoro si è visto che la lettura, se si guarda la locazionalità del terreno, è invece orizzontale. Quindi questi terreni hanno caratteristiche
diverse. E abbiamo fatto tante degustazioni, poi lo vedremo anche adesso, naturalmente, delle malvasie, e non solo le malvasie, nelle varie terre c'è una differenza, comunque poi lo appurerete voi un poco fa, tra poco. Emanuele, se vuoi parlare della...
Sì,
scusa.
Un attimo,
anche, sì, scusa molto.
Faccio vedere le terre anche di qua, se volete vederle.